singolare, affascinante e singolare. Perché questa idea di fare una storia, o comunque qualcosa che abbia a che fare con la storia dell'Occidente? Dottore di Sisto. No, testa.
Ecco, si sente, ok. Perché ce l'ho qui seduto alla mia destra, quindi è facilissimo come domanda. Grazie per avermi fatto una domanda facile in partenza. 2 o 3 anni fa stavo bevendo un aperitivo con Stefano, che aveva scritto un articolo molto bello sul mio Schwitzeigeri. E Stefano, mentre ci salutavamo, ha buttato vista sta cosa, sta bomba, tipo, perché non fai un fumetto, un graphic novel sulla storia di Cruciverba? Punto di domanda. E io non so, io mi ricordo quel momento dove avevo reagito come magari un'altra vita, Stefano, forse. Poi però, appunto, ho letto il suo libro, Stefano ha scritto un libro molto bello, che si intitola L'orizzonte verticale, e vi invito a leggerlo se non l'avete già fatto, che racconta appunto questa storia particolare, diciamo, di questo passatempo. E credo che a quel punto fosse già in uno stato di non ritorno, nel senso che dentro questo libro ho trovato alcune storielle che erano proprio... Io uso questo termine veramente un po' indegno, però ad alta fumettabilità, ecco. Storielle di persone, no, di solito anonime, gente che però aveva un aspetto, una vita, anche me li immaginavo già fisicamente come dei personaggi particolari. A cominciare dal primo, che è Arthur Quinn, questo inglese trapiantato negli Stati Uniti, che un po' per sbaglio e un po' perché appunto il destino ha voluto così, sullo stesso giornale su cui 20 anni prima era uscito un fumetto dove c'era un personaggio che si chiama Yellow Kid, sullo stesso giornale ha inventato questo giochino, questo passatempo che appunto è Cruciverba. Dico, a quel punto, quando ho letto il suo libro, probabilmente era già troppo tardi per tornare indietro. Ho pensato che effettivamente valesse la pena di raccontare a fumetti questa storia. Non solo, avevo anche l'impressione che se non l'avessi fatto io non l'avrebbe fatto nessun altro, quindi mi sembrava anche doveroso. E quindi ecco, le cose sono cominciate così.
Posso dare la mia versione?
Sì, sicuramente.
Allora, il mio ricordo è leggermente diverso, gli aperitivi ci sono stati, però mi ricordo in particolare un tardi a casa di Paolo e di Viola, in cui lui ha portato un cocimedio su Dick Tracy, no? Un originale di Dick Tracy, e iniziato a parlarmi proprio delle inquadrature, dell'orizzontalità, della verticalità, del bianco e nero, e io a quel punto ho detto, ma sai che queste cose mi ricordano curiosamente un libro che ho avuto occasione di scrivere qualche anno fa. Io, tra l'altro, quando ho conosciuto Paolo, l'ho conosciuto per amicizie comuni, non sapevo chi fosse insomma, il tipo di notorietà all'interno del mondo del fumetto, seguendo io pochissimo questo mondo. Ma quando ho visto Schwitzeigeri, mi ha colpito molto, sono stato molto colpito dall'inizio. L'inizio in cui appunto ci sono virgolettate, cioè virgolettata una descrizione del Gange fatta da Sartre, il tipico linguaggio salgariano, no? Il Gange, quel famoso fiume che scorre tra le, e le inquadrature, diciamo, invece sono Torino, no? La Mole, il Valentino, Superga. E questa idea mi è sembrata veramente un'idea molto, molto potente. E appunto mi ha fatto anche riflettere, perché gli enigmisti cioè io per gli archivisti normalmente fanno i giochi, non è che si interessano molto alla storia di questi giochi, hanno sempre avuto un po' questo complesso del fumetto, perché nella grande ondata che possiamo datare a 50 anni fa con la pubblicazione degli Apocalittici Integrati, 50 anni fa esatti, 50 anni fa in un mese, la pubblicazione degli Apocalittici Integrati di Umberto Eco, è saltata la gerarchia delle cose da studiare, no? Una volta studiavano le cose importanti e non si studiavano quelle frivole, e il fumetto ovviamente era dalla parte delle cose frivole, e questa ondata è arrivata fino al fumetto e poi praticamente si è arrestata e non ha mai interessato la linguistica. Con la fondazione di tutte queste facoltà di così laurea di scienze della comunicazione sono uscite tantissimi libri sui consumi culturali popolari e storia del giornalismo. Non c'è mai una riga sulla linguistica, non c'è mai una riga sul cruciverba. Voi guardate che la settimana linguistica, i cui dati di vendita sono segreti, in una ricerca di mercato che fu fatta dal Sole 24 Ore nel 2004, insomma, stabilì che la vendita settimanale della settimana linguistica era di 1.200.000-1.300.000 copie, 1.000 copie alla settimana. E non ci sono molti altri giornali che arrivano a quei livelli e li mantengono. Quindi il cruciverba dell'enigmistica, io ho scritto così, è l'elefante invisibile seduto nel salotto della comunicazione. Ora, le cose stanno cambiando, per fortuna, anche per l'inchiesta. Ho avuto il piacere di vedere che nell'ultimo libro, Effetto Città, di Vincenzo Trione, che è un volume sulla presenza della città nelle arti figurative e nella cultura, un volume molto molto bello, c'è un capitolo su città e cruciverba, perché per esempio, cominciando a studiare la storia del cruciverba, mi sono accorto che appunto è nato a New York quasi in contemporanea, poco dopo i grattacieli e poco dopo la rete della metropolitana, che in orizzontale e in verticale insomma ripetono un certo modulo, il modulo della griglia, un modulo modernista. Ecco, ora la cosa che è successa proprio ci si è accorti che alcune cose vanno viste in modo trasversale, sono saltati i generi e oggi conosciamo delle parole come appunto cross-medialità, ma quelli che sono inventati i crossword o world cross, come Arthur Wynn voleva chiamarlo e non c'è riuscito, avevano già quest'idea dell'incrocio, la si trova nella letteratura, la si trova nelle arti visive, la si troverà poi nel cinema, e anche appunto un'abitudine così minuta, così frivola come quella di risorse cruciverba, si incomincia a capire che ha avuto una certa importanza accompagnata all'alfabetizzazione del ceto medio, cioè proprio una certa rilevanza sociologica. E ovviamente io sono tanto felice che questo stia capitando, come sono felice che appunto l'ultima opera ancora edita in Porta Ciglieri è la copertina del mio prossimo libro, un libro di cui non dirò nulla e che però appunto insomma sancisce da parte mia una nostra cross medialità che mi pare promettente.
Andiamo dentro il libro. Io ho avuto come la sensazione che la storia stessa fosse costruita come un cruciverba, o perlomeno con degli incroci, dei cross, delle cose che proseguono, si intrecciano e proseguono dopo, delle altre che entrano dentro, che di dimenticare, manca giusto la definizione. Diciamo la struttura del libro è abbastanza complessa, almeno abbastanza complessa per i miei standard. Io non sono un sempliciotto sostanzialmente, volevo dire, mi piacciono le cose semplici. E in questo libro però mi sono trovato a risposta a questa storia che volevo raccontare anche una parte contemporanea, una parte milanese, e una serie di racconti brevi che in realtà io avevo già nel mio cassetto, le ho pubblicate a destra, ma sulla lista Anima piuttosto che da altre parti. E ho pensato che poteva essere interessante appunto mescolare la storia del Cucci d'Erba, che infatti anche graficamente nel libro è differenziata, ha una gabbia diversa, ho eliminato la spaziatura tra le vignette nella parte storica e c'è una cornice che circonda appunto le tavole storiche del libro. E ho pensato appunto di mescolare questa parte storica con questi racconti che vedevo proprio come delle definizioni, ma che sono definizioni, ma in realtà sono queste storie brevi, sono delle definizioni, sono delle definizioni nel senso che si incrociano tra loro, proprio come dovrebbero fare delle parole che non si chiamano cruciverbe. E c'è una parte appunto contemporanea milanese che fa da collante tra questi due elementi, quello storico e quello di storie brevi, quindi, no? Una parte contemporanea milanese, un collante che ho anche sintetizzato in qualche modo in un personaggio che è il narratore, diciamo, della parte storica del libro, si chiama Pippo Questa. Lui mi serve proprio come collante tra questi due elementi. E questa è un po' la struttura del libro, che è molto difficile da spiegare, ma credo che sia più semplice da leggere, almeno spero, che mi sembra che il libro sia sostanzialmente, nonostante, ripeto, per me è stato abbastanza complesso, sia scorrevole, semplice da leggere. È difficile da spiegare.
Perché il professore somiglia a Umberto Eco?
Allora, Pippo Questa è una specie di patchwork di vari elementi, cioè ho mescolato insieme diversi tipi di mentore, di una figura di intellettuale, che serviva una figura autorevole intellettuale, e Umberto Eco ha il fisico giusto, ecco, mi sembra che sia il fisico giusto, quindi ho trovato fisicamente il corpo di Umberto Eco, l'ho preso in prestito per appunto dare una fisicità autorevole a questo signore, che in realtà non è Umberto Eco, è appunto Pippo Questa, quindi un personaggio inventato, dove c'è dentro anche altra roba, oltre appunto al fisico di Umberto Eco con i baffi, senza baffi, con i baffi.
E ora ha l'occasione di vedere Umberto Eco in mutante.
Sì. In realtà non è mutante, ma la compagna di Pippo Questa lo chiama mutandero, che è una di quelle parole che ti vengono quando fai i documenti, no? Cioè, ti vengono fuori quelle parole che hai sentito quando eri bambino, magari le senti da almeno 30 anni, però quando disegni saltano fuori.
Per fortuna che non vengono quando uno va in cucinero, definire mutandero sarebbe abbastanza difficile.
Ma sarebbe interessante.
Al di là del libro, che rapporto hai con le linguistiche?
Beh, io non credo di avere un rapporto particolarmente intenso rispetto alla media di noi italiani, diciamo. Sono sempre stato un medio, anzi abbastanza scarso, istruttore di Cucci d'Erba, però credo che qua mi rifaccio quello che dicevo prima, sia quasi impossibile per un italiano non aver avuto a che fare con questo strano oggetto che è la settimana comunistica, no? Che Stefano mi ha prestato una copia del 1932, vi assicuro che è esattamente identica a quella che è scelto adesso, che abbia magari questa foliazione e la foto con copertina dell'autore, del personaggio, di spettacolo, copertina per me è un assoluto sconosciuto, probabilmente era famosissimo nel 1932, ma attualmente non saprei dire chi fosse per la facesse, ma per il resto è esattamente quella che potete comprare adesso oggi in edicola. E ecco, è difficile per un italiano non aver avuto a che fare con questo strano oggetto, no? Io me lo ricordo appunto fin da quando ero bambino, no? Perché magari la mia faceva appunto i battezzaghi. Mi ricordo una striscia che mi piaceva tantissimo sulla settimana linguistica, che era il Tenero Giacomo, che era, non so
so se ve la ricordate, cioè che cominciava tipo all'interno della settimana linguistica e finiva nell'ultima pagina. E ecco, sono direi un medio assoluto, quindi in realtà fare il giudice mai ho anche la fortuna di poter rifare, e quando intorno a me la gente protesta posso dire che sto lavorando in questo momento.
Lavorare
Camuso, che comunque è dedicato a quello che noi chiamiamo puzzle, cioè il jigsaw puzzle degli americani, il gioco delle tesserine, e che comunque si è basato su un quadrato, insomma ha una struttura anche quella crucifissistica e contiene anche tra l'altro un cucinello. Ma lì secondo me quella cosa più interessante, io lavorando, anche a me è capitato di aver scritto un libro troppo grosso. Mi ricordo che ho finito di scrivere L'Orizzonte Verticale una sera e l'ultimo atto è stato dare il conto a caratteri ed è venuto fuori un numero, le cui prime quattro cifre sono indimenticabili, perché era 999.900 e qualcosa, cioè mi mancava una frase per aver scritto un milione di caratteri. La casa editrice mi aveva detto di non superare per nessun motivo i 700.000, per cui dopo aver finito di scrivere ho iniziato a cancellarlo e a farlo entrare, ma perché è veramente una storia molto molto affascinante, perché è una storia che copre tutto il mondo e ogni cultura, ogni lingua, ma anche ogni cultura, perché c'è differenza anche tra la cucina americana e quello inglese, dove la lingua è praticamente la stessa, ha adottato questa forma e l'ha adattata alle proprie caratteristiche. Io ho insomma esplorato, cioè americano, inglese, francese e italiano, ognuno ha ricevuto l'idea originale di Arduino, ha ricevuto una propria impronta, ed è quella poi la cosa che è interessante, come è interessante proprio la forma grafica, no? Molti come Paolo, quando parlo della schema enigmistica, che anche lì è una caratteristica italiana, perché in tutti gli altri paesi i cruciverba famosi sono quelli che vanno su giornali generalisti, soltanto noi abbiamo un settimanale specializzato così di successo, e ha parlato di un oggetto, un curioso oggetto. Ecco, a me interessava anche la forma di questo elefante inavvertito, cioè le forme grafiche, le cose che subliminalmente ci hanno influenzato la nostra cultura visiva della scrivania enigmistica e così via, anche degli incroci, più che non la tecnica enigmistica che ci sta sotto, perché poi enigmisticamente non è il gioco, non è il Remus che è la prossima intenzione mentale che voglio passare a Paolo, che è una veramente il trionfo dell'arte verbo visiva enigmistica. È un gioco abbastanza povero, però proprio per questa povertà si è consentito la sua diffusione. Sono bellissime le proprio questa tavola in cui si vede Arduin che inventa Lucerna, perché lui c'erano già i quadrati magici, lui che cosa ha fatto? Ha inventato la casella nera. La casella nera, e questo è perecchiano come più non potrebbe esserlo, è stato il marchio ingegno, il dispositivo che ha permesso di fare cruciverba in tutte le lingue, di continuare a rinnovarli. Senza casella nera non ci sarebbe cruciverba, e qui insomma sembra di parlare della casella mancante nell'analisi dello strutturalismo fatto da Deleuze. Ci si vuole sempre una cosa che manca, una cosa che sposta, ed è bellissimo in questa tavola appunto il fatto che si vede la procedura, la ricostruzione, peraltro molto verosimile, della procedura mentale che doveva aver fatto Arthur Wynn per arrivare a questa invenzione. Fatto quello, il cruciverba è una moda che poi non è più passata e resiste anche ai videogiochi, resiste anche alle novità che tutti conosciamo, anche perché si rinnova con il rinnovarsi del linguaggio, per cui entrano nuovi nomi. Adesso io non metto davvero in un cruciverba, ci posso pensare, esibisce il suo intimo, direi, le parole cambiano significato. Io dico sempre che fino al 91-92 la parola sito doveva essere definita come una parola desueta o di linguaggio soltanto burocratico, no? Poi è diventato una specie di neologismo, no? di parola rigenerata. Ed è questo meccanismo che continua a funzionare. E penso che era bella la scrivania linguistica, ha un culto della segretezza, per quello che non ci sono foto di mio padre in rete, per quello che non ho mai pubblicato un volume autocelebrativo, come penso che lo faccio ormai tutte le aziende che hanno avuto successo in questo paese, per questo che non fa, praticamente non fa comunicazione, qualche campagna pubblicitaria d'estate e poco più. Hanno il culto della segretezza e io capisco il piacere del nascondimento, il piacere di non, che l'enigmistica sia anche enigmatica, ma penso che dal punto di vista dello studio della società quella era appunto una casella nera e insomma stiamo cancellando il nero e stiamo incominciando a riempirla di parole.
La tua presenza per una piena curiosità personale, è stata adattata in tutte le lingue, in tutte le scritture, hai in Estremo Oriente pure.
Sì, ci sono verba giapponesi, cinesi, però poi il Giappone ha vinto il Sudoku, ovviamente, perché il Sudoku si scrive anche lì in cifre arabe ed è, diciamo che mette meno grattacapi ai tipografi e ai compositori, però esistono i cruciverba. Tra l'altro il Sudoku è a sua volta un gioco americano, in realtà è una storia bellissima, ha fatto il giro del mondo due volte e poi però è diventato famoso in Giappone perché insomma appunto è più rilassante sia per gli autori che per i soluttori risolvere un Sudoku che cruciverba.
Bene, vorrei dare spazio al pubblico, così andiamo a
quello che ha appena detto Stefano è interessante anche per noi fumettisti, perché basta togliere la parola cultura e mettere la parola fumetto, e molto di quello che ha detto secondo me vale anche per i fumetti che sono poveri, che sono uno schema, come dice, no, che ha avuto una diffusione, che ogni paese sviluppo proprio, si è adattato alla cultura di quel paese. Tutto quello che ha detto riguardo a Cruciverba è uno dei motivi anche perché per cui ho fatto questo libro, insomma, riguarda anche i fumetti, no? Sono molto in comune questi due linguaggi. Un'altra cosa che secondo me hanno in comune è proprio il fatto di parlare personalmente, proprio personalmente a chi li legge, no? C'è un bellissimo episodio nel libro di Stefano che ho messo anche nel mio, di questo signore che è inglese che perde tutta la notte per cercare la definizione e poi scopre che la definizione è se stesso, il suo nome. E, è quello che probabilmente hanno in comune questi due linguaggi, il fatto di parlare proprio personalmente, ci troviamo qualcosa di noi insomma dentro, ed è qualcosa proprio di personale, nonostante sia appunto di massa. Il cruciverba chiede proprio di sederti lì da solo a risolverlo e di non avere nient'altro da fare in quel momento, perché è proprio esclusivo come rapporto, no? E lo stesso dicasi dei fumetti, ovviamente.
Tra l'altro, viene da dire, questa comune radice l'uomo di nascita americana, cioè in quegli anni negli Stati Uniti nasce un fumetto, nasce il cruciverba, nasce il jazz, tutte cose che secondo me nascono là perché l'Europa era schiacciata dalla propria stessa tradizione e quindi e poi quando arrivano in Europa si trasformano, prendono forme reali, a volte anche più interessanti di quelle originali americane, però devono nascere e prendere forza, prendere forma in questo contesto in cui non c'era una tradizione a chiuderle e a schiacciarle. Per molto tempo in Europa il fumetto è quelle cose di Corriere dei Piccoli che si richiamano fumetto, ma lo erano in un senso un po' là e cominciano a diventare davvero tali solo a fine anni 20, anni 30, che sono più o meno gli anni in cui, se non sbaglio, il cruciverba è arrivato in Europa all'incirca e comincia a prendere forme più volte che nel paese d'origine, cosa che peraltro succede anche probabilmente in Francia, quasi dall'inizio. Per cui c'è questo destino come dire, americano, di matrice di fenomeni culturali che poi dopo diventano importanti anche per l'Europa, ma che non sarebbero nati. Wow!
Posso aggiungere a questo il giornalismo. Il giornalismo. Il World era il giornale di Pulitzer e non fondato ma rigenerato da Pulitzer. Ci sono degli studi interessantissimi sull'influenza proprio del giornalismo sportivo. A un certo punto i giornali, alla fine dell'Ottocento, decidono, cioè prima il giornale era veramente top down, nel senso che dava lui dei contenuti ai lettori. A un certo punto hanno cominciato a pensare, ma che cosa vogliono i lettori? I lettori, per esempio, si occupano molto di sport, i giornali non parlano di sport, come ha fatto la Repubblica dal 76 al 78, 79, avevano questo snobismo e hanno cominciato a dare le notizie sportive, hanno iniziato a commentare le partite di baseball. E il linguaggio dei cronisti sportivi, che mutuava il linguaggio gergale usato di campi, quindi era un linguaggio molto più informale, ha svecchiato il linguaggio fino ad arrivare alle pagine della politica. Per cui c'è stato appunto questo avvicinamento tra le agenzie culturali, che prima erano molto staccate dalla base, e la base stessa, che veniva istruita dai giornali ma non allo stesso tempo li modellava sui propri gusti, e si sono incontrati a un certo punto ed è nata la cultura di massa, che è il vero fenomeno del sociologico del Novecento, ed è dentro la cultura di massa che cose come il fumetto prima e il cruciverba dopo hanno, da un lato l'hanno spinto e dall'altro lato ne hanno ricevuto una spinta in una specie di gioco appunto vorticoso che ha allargato le sue onde fino ad arrivare in Europa e fino praticamente a coprire il mondo, e noi appunto siamo il prodotto di questa cosa qui, ed è per questo che non bisogna trascurare anche gli elementi appunto più frivoli, perché sono le cose a cui ci siamo affezionati, sono le cose che quando appunto, come diceva Paola, no? il rapporto personale, adesso io nelle mie radici, la carta stampata, per me le tre cose che hanno contato nella mia formazione, a parte i libri, le cose, le letture fatte, sono state l'album delle figurine, la settimana linguistica e poi Linus. E noi adesso pensiamo che finalmente il mondo è diventato interattivo, ma questa era una cosa più che interattive. OTP, gli scrivevi la lettera e quello rispondeva, no? I Vutchi facevano i giochi e mettevano il tuo nome sul giornale. Il cruciverba è l'unica cosa che personalizza la copia, perché una copia del giornale è di chiunque la legge, ma in realtà se c'è un cruciverba è di chi ha il diritto di risolvere il cruciverba, no? Al punto in cui il giornale dice adesso mi scrivi tu, adesso sei tu che metti il tuo inchiostro e ti metto delle caselle da riempire. E questi semplici e inconsapevoli dispositivi di interattività hanno, penso, cambiato la faccia dei mass media e non solo quella.
Abbiamo il microfono per parlare. Chi vuole fare interventi, domande? Enigmi? Va.
Dove sei fermato?
Volevo chiedere a Paolo quali fossero i criteri dell'altra fomentabilità, cioè che cosa potrebbe essere delle storie, i criteri che rendono fomentabile una storia, quindi come viene la scelta, se c'è qualcosa in qualche modo che lega la vita di Sargenti alla storia di Cucinelli, penso.
Bella domanda, però non lo so bene, nemmeno io, nel senso, non lo so finché non mi trovo davanti a una situazione, quindi
non so dirti c'è un unico criterio. Uno sicuro che posso dire è visivo, cioè spesso le mie storie nascono da un'immagine, dal fatto che vedo qualcosa che mi colpisce attorno a questa immagine e costruisco una storia. Ma non è l'unico criterio, in questo caso per esempio direi che si trattava proprio di immagini di personaggi che chiedevano di essere raccontati, che già vedevo però visivamente, no? Che riuscivo a immaginare proprio fisicamente, quindi direi che non c'è un unico criterio, perché direi che non lo so finché non mi ci trovo proprio davanti. Probabilmente tra una ventina d'anni, se mi fai questa domanda, avrò più elementi per stabilire anche dei criteri più precisi. Al momento direi che viaggio abbastanza, come dire, navigo a vista, no? E quindi scelgo di volta in volta elementi proprio anche in maniera abbastanza istintiva. Questo direi che è uno di quei casi, cioè c'è stato proprio un... Quando ho letto il Stefano, ho detto, in effetti qua queste storielle sono perfette da raccontare a fumetti, no? Hanno la lunghezza, la chiusura, la bellezza, anche la leggerezza, no? Adatta a racconto a fumetti. Quindi mi sembrava proprio...
Ma c'è anche la storia di Lognon?
Com'è?
Lognon.
Per esempio, questo tipo animale per un disegnatore non è facilissimo da disegnare. Provateci, se ci sono disegnatori qua. Però come non aver voglia di disegnare questo animale che si è trovato per puro caso, no? Essere una delle parole più popolari che il cuciverba
è il mondo. Una delle poche storie del cuciverba disponibili si titola What's New, scritto GNU, perché appunto nella Crossword Craze, che così viene definito il periodo in cui il cuciverba è nato nel 13 è esploso nel 24 e negli Stati Uniti, e nel 20, alla fine del 24, inizio del 25 è arrivato in Europa. Gli Stati Uniti c'è stata la Crossword Craze, in cui tutti parlavano di cuciverba, in cui venivano prodotti musical su cuciverba, Broadway, diamanti fatti a forma di cuciverba, gioielli fatti a forma di cuciverba, carta igienica che riproduceva il cuciverba con un legame, diciamo, tra il cuciverba e la sua usabilità, il tempo del suo uso, suggerendone appunto i modi di impiego. In quel periodo lì, tra le leggende che ci sono, è che a un certo punto l'Istituto di Etnologia di New York aveva cessato di rispondere a queste domande, perché c'erano i consulenti che chiamavano per dire la cosa, l'animale che molto spesso era il re di questa arca, no, di questa zoologia cuciverbistica, perché insomma poi le parole di tre lettere sono preziose, ci si gioca una battaglia importantissima con le parole di tre lettere.
C'era una domanda lì in mezzo.
Come avete raccolto informazioni su come è nato il cuciverba, come si è propagato, come avete ricomposto tutta la storia, sia lei che ha fatto il momento che chi ha scritto il libro?
Come abbiamo raccolto informazioni?
Sì, come avete insomma, non avete soltanto navigato su internet, Wikipedia, no, anche perché non so se esisteva ai tempi. Insomma, dove avete accumulato tutte le informazioni che forse avete avuto?
Allora, la questione di Wikipedia è molto semplice, no? E di Google in generale. Io dico sempre ai miei studenti, fare una ricerca, c'è scritto, intanto si chiama cerca, ma su Google non si cerca, su Google si trova. Le due cose sono due cose da distinguere. E invece quando fai ricerca devi cercare qualcosa che in Google non ci sia e che ci entri poi, evidentemente. Perché è per questo che Internet diventa un luogo
non di formazione ma di diffusione così ampia di leggende metropolitane, cose finte. Io mi ricordo che io ho concluso anche studiare linguistica all'università e prima domanda all'esame, come sempre, una domanda a scelta dello studente, lui dice mi ha molto interessato il capitolo del suo libro sui palindromi e dico, beh, hai fatto degli approfondimenti, ha iniziato a dire delle scemenze totali sui palindromi contro cui io ho scritto questo libro, perché la sua ricerca era stata andare su Wikipedia e da lì per passare per delle cose, quindi quello è un campo inutilizzabile. Il problema con la linguistica è che, per esempio, le biblioteche non tengono annate della settimana linguistica, altre fonti sono molto scarse, e c'è qualcosa appunto negli Stati Uniti, bisogna cercarlo molto. Io ho avuto la fortuna, che poi appunto è tracimata fino a Paolo, di essere stato invitato a studiare nella sua biblioteca da Will Shorts, che abita in un posto che si chiama Pleasantville, veramente 40 minuti di treno da New York, ed è il maggiore collezionista, è l'editor del Cruciverba del New York Times, ed è il maggiore bibliofilo delle linguistiche di tutto il mondo, ha questa casa veramente indescrivibile, e lui mi ha fatto passare un po' meno una giornata di lavoro nella sua biblioteca, regalandomi poi anche moltissimi volumi che avrei fatto molta fatica a trovare. E per il resto la documentazione è prendere le riviste, provare a risolvere, cercare di tutto. Ho potuto intervistare Bruno Macain, noto anche come Ramon Cubani e con altri 150.000 pseudonimi, e che abitava a Ferrara, e avevo trovato un gioco firmato Bruno Macain su una settimana linguistica sulla prima annata della settimana linguistica nel settembre del 32, numero 27 diciamo della settimana linguistica, e quando l'ho trovato erano passati 74 anni e lui era ancora un collaboratore della settimana linguistica. E infatti aveva cominciato giovanissimo, era stato molto longevo, e lui è stato appunto un po' la memoria storica che mi ha raccontato i tempi urgenti di quando si inventavano tutti i giochi. Ma anche per quello aver potuto salvare delle memorie, no, di chi c'era in quel momento è stato secondo me abbastanza importante, perché altrimenti è tutta una cosa di cui si perde. Dico un'ultima cosa: Giampaolo Dossena, grande giornalista, esperto di giochi, ha curato per anni la pagina di linguistica della domenica sulla Stampa, e assieme agli autori di linguistica, e ha scritto in un libro, lo so solo io che cosa ho imparato lavorando a questo esercito di pupazzi di neve, che è un bel modo per descrivere, insomma, una bella immagine per descrivere cosa significa fare linguistica.
Volevo completare la risposta dal punto di vista visivo della faccenda, nel senso che io il libro l'ho dovuto anche insegnare, quindi non solo appunto conoscere la storia, ma anche proprio cercare di immaginare e conoscere gli ambienti, le facce delle persone, e da questo punto di vista mi sono innamorato. Devo dire che da questo punto di vista anche Google Immagini non scherza, nel senso che ti può anche dare qualche sorpresa se lo usi con cognizione di causa. Mi sono innamorato, non so, all'inizio del libro c'è una lunga sequenza di immagini newyorkesi, no? Sotto la neve. Mi sono innamorato di questa New York che probabilmente non esiste più, cioè il 90% dei palazzi che ho disegnato li ha buttati giù. New York è una città che continua a essere buttata giù e ricostruita, no? È forse un prototipo di questo tipo di città, e appunto molti dei palazzi, compreso il palazzo del Grand World, cioè del giornale dove è nato Cruciverba, è stato demolito già negli anni 50. E
devo dire che per un disegnatore, ecco, in particolare a me piace molto disegnare gli ambienti, le architetture, lavorare su questa città fantasma è stato bello, una delle cose belle che ho fatto, cioè che mi è capitato di fare con questo libro.
Io avevo una curiosità relativamente al futuro che potrebbe avere il Cruciverba. I tempi, i media cambiano, abbiamo visto l'era dell'accesso, Google, eccetera. Alcuni medici lo prescrivono anche in caso di demenza senile, quindi è diventato anche una specie di farmaco. Quindi al di là dell'utilizzo ipotetico farmacologico, qual è il futuro del Cruciverba? Poi avevo due curiosità anche. Una è, volevo chiedere se il fondatore, il creatore, l'inventore del Cruciverba aveva anche lasciato delle memorie o qualcosa scritto a proposito della sua invenzione. La seconda è se anche in altri paesi ha assunto un nome come in Italia, Cruciverba, molto, diciamo, radicato.
Allora, andando a ritroso, in Francia non c'è Cruciverba, c'è Montcroiset, ma ci sono Cruciverbiste e anche Verbi Crucistes. Nel senso che il Cruciverbista è l'autore, perché parte dalle croci e dagli incroci e aggiunge le parole nelle definizioni. Il Verbi Cruciste è il solutore, che parte dalle definizioni e arriva alla croce. C'è un caso molto bello russo che è Krostelevich, una cosa del genere, non so se c'è qualche russo in sala, ma comunque ha avuto due nomi in Russia. Il primo, uno dei primi cruciverbisti russi è stato Nabokov, Vladimir Nabokov, e ha avuto due nomi perché il primo nome, che era quello più costruito su Montcroiset, su Crossword, aveva dentro il tema della croce. E il tema della croce era proibito in quanto appunto i bolscevichi non volevano riferimenti alla religione cattolica, alla religione cristiana in genere. Cioè, c'è tutta la storia sulle censure, le cruciverba, viene dicendo abbastanza interessante. Per quanto riguarda Arthur Wien, se ne sa molto poco, è proprio difficilissimo trovare, io ho consultato a New York dizionari biografici, ci sono due righe, mentre è molto più considerata, molto più famosa Margaret Petherbridge, poi Farrar, che è stata la donna che ha, diciamo, innescato la crossword craze, quella che era la segretaria di Wynn, che poi ha preso il suo posto e ha proprio propiziato, con delle cose anche molto specifiche, il grande successo, ed è appunto qui raffigurata. E sul futuro del Cruciverba, insomma, come nel futuro in genere, è difficile capire. Evidentemente una volta era l'unica offerta di divertimento, no? Di intrattenimento che si trovava sui giornali, comunque la principale. Adesso siamo circondati, dico sempre, cioè i nostri strumenti di lavoro, che sono per tutti ormai computer e telefoni, vengono venduti già con dei giochi, e siamo abituati a giochi che, di flusso. I giochi di parole non si prestano più tanto. C'è stato il caso di Razzle, ma Razzle è un gioco che è molto più un gioco di abilità digitale, proprio nel senso della mano, che non un gioco enigmistico. Vincono ragazzini che molto sveltamente fanno delle sequenze che poi possono avere senso oppure no. Quindi appunto lì la battaglia, se è una battaglia, si dovrebbe giocare su questi due aspetti, ma certamente la cosa che è legata al Cruciverba è quella conferma della propria competenza alfabetica, ortografica e più in genere culturale, che non c'è da nessun'altra parte. Quello che si può osservare è che resiste. Resiste, nel senso che appunto io sicuramente appunto perde appassionati, ma continua a riguadagnare almeno un po', e penso che continui a essere un business molto interessante. interessante.
Sempre su Cucinella, io ero curioso di sapere che impatto hanno avuto le nuove tecnologie, in particolare i software di composizione automatica, di combinazione delle parole, nella creazione dei Cucinella stessi, se questi hanno avuto un effetto, diciamo, di diminuzione o di aumento della creatività.
Allora, adesso ci sono anche quelli che proprio fanno Cucinella da soli. Poi a un certo punto avrei voluto fare la notizia di una università, un centro di ricerca che aveva elaborato un software per risolvere il cruciverba, e io ho scritto: facciamolo conoscere, che così uno fa il cruciverba, l'altro li risolve e non abbiamo tanto tempo per lavorare in più. In realtà io li benedico i software perché prima di questi, quando io ho fatto il gruppo Cinerva, per spedirlo a un giornale, devo prendere riga, squadra, fare delle cose a mano, io facevo malissimo, i numeri, è facilissimo sbagliare quando uno li mette. Invece adesso ci sono dei programmi, ne uso uno, in cui uno trascrive il gruppo Cinerva che ha fatto sulla carta, e insomma è utile per lavorarlo, per inviarlo. Ci sono degli ottimi programmi che aiutano a scegliere delle parole, non bisogna abusarne, c'è una cosa zen che consiste nel prendere un taccuino come questo, carta e matita, andare in un parco, sulla panchina, uno dei parchi in cui i protagonisti della parte milanese si incontrano, stare sulla panchina e fare un cruciverba lì, o anche durante le riunioni noiose, una bellissima, perché uno si intento a prendere appunti e invece fa dei cruciverba. Adesso questa non è noiosa e non ho casualmente a righe, se no il cruciverba sul mutandero che avrei già un po' ricominciato a fare.
Allora devo un ricordo, io sono passato da essere un produttore ingenuo di cruciverba, un produttore consapevole, non ovviamente di altissimo livello, grazie